Eccoci qua, buon pomeriggio cari amici di Primo, ci siamo qualche minutino di ritardo ma ci siamo, partiamo in diretta su Primo Comunicazione, un saluto a tutti voi, sottoscritto Mattia Ferri, in regia.
Luca Pettinari, ciao a tutti e ben ritrovati.
Iniziamo subito e comunque come sempre ringraziando tutti voi che siete in tanti, anche ieri nella diretta di ieri l'avete seguito in tantissimi, poi abbiamo visto chi dopo è andata a vederla sia sulla pagina Facebook che sul sito, parliamo dell'intervista a Simona Giomi del Labirinto, quindi ci fa sempre piacere perché insomma è pura benzina tutto questo, ma oggi parliamo invece di altro e soprattutto siamo contenti tra i vari ospiti che ciclicamente abbiamo durante l'anno in postazione e anche partner, insomma finalmente lo riabbiamo perché con tutto quello che è successo, che sappiamo tutti, è qui con noi. Parliamo dell'avvocato Paolo Reginelli, presidente di ASET S.p.A. Buon pomeriggio presidente, bentornato.
Buon pomeriggio anche a voi, sono veramente contento di essere di nuovo qui dopo le varie emergenze, quindi è un bel segno.
Esattamente, con il presidente Reginelli abbiamo parlato durante l'emergenza Covid, chiaramente virtualmente come facevamo con tutti gli ospiti, ma finalmente si può anche rifare due parole, dare soprattutto informazioni utili ai tanti che ci seguono, i cittadini qua fisicamente nello stesso luogo. Allora intanto presidente, partiamo da qui, partiamo da come ASET ha affrontato il periodo purtroppo difficile, difficilissimo del Covid, e poi invece da lì nel post-Covid, cioè passiamo al presente, come c'è stata una riorganizzazione, novità eccetera. Però partiamo da quel momento.
Bene, quel momento è stato un momento penso difficile per tutti, specialmente per chi non poteva permettersi di chiudere a chiave lo stabilimento, l'impianto e quant'altro e rimanere a casa. Noi avevamo l'obbligo di cercare di mantenere a casa più gente possibile e garantire comunque i servizi, e non è proprio semplice da questo fatto. Tra l'altro i servizi erano dei servizi che dovevano essere mantenuti, tipo quelli delle farmacie, che sono diventate una vera e propria prima linea per quanto riguarda l'apparato sanitario, per il sistema sanitario, perché c'erano pochi ingressi nei pronto soccorsi, la gente aveva timore di andare nel pronto soccorso, c'erano delle difficoltà nel poter intercedere con i medici di famiglia e quant'altro, quindi il primo punto in cui la gente si affacciava era appunto la farmacia, con tutte le problematiche che riguardavano comunque questo afflusso ulteriore di persone e tutto. L'altro aspetto è quello dell'igiene urbana, ma non parliamo solo di igiene urbana, parliamo anche di tutti quei servizi d'emergenza con i quali tu dovevi comunque garantire la vivibilità di tutti gli altri, e quindi parliamo di acquedotto, parliamo di illuminazione, parliamo di tutte queste cose per le quali è stato ridotto un certo tipo di attività, ma è stato comunque mantenuto tutto quello che aveva a che fare con l'emergenza e con la straordinarietà degli interventi. Da questo punto di vista, oltre a questo fatto comunque di mantenere dei servizi, ci sono stati anche dei servizi che ci hanno chiesto e che sono stati completamente innovativi. C'è stato il decreto della regione dove ad esempio le modalità per la raccolta del Covid di coloro che erano in quarantena, e noi ne avevamo circa un migliaio, presupponevano un impianto di una modalità di raccolta completamente diversa, cioè si trattava di contattare personalmente questi signori, quindi le famiglie, e dargli degli appuntamenti nei quali si portava per la prima volta il kit che loro dovevano utilizzare per lo smaltimento dei rifiuti che producevano all'interno delle loro abitazioni. Si trattava di indifferenziato, quindi veniva tutto consegnato in queste triple buste con tutte le varie modalità di sicurezza, con i nostri operatori che arrivavano lì tutti belli bardati con dei mezzi adattati a questo, e due volte alla settimana si andava a prendere insomma questo materiale e conferirlo. Avevamo due alternative, una quella di conferirlo in discarica con tutte le problematiche inerenti comunque il virus e tutto il resto, l'altra era quella di conferirli nei termovalorizzatori, che quando i termovalorizzatori non esistono, però quando c'è bisogno esistono anche quelli.
Okay, quindi un'ulteriore differenziata mi viene da dire.
Sì, nel senso che nella regione Marche noi non possiamo in nessun modo parlare di termovalorizzatori e quant'altro, invece qui ci hanno chiesto espressamente l'alternativa dell'una o dell'altra cosa. Noi abbiamo avuto un contatto con ERA per quanto riguarda il termovalorizzatore di Coriano, e veramente insomma ci ha salvato un po' di situazioni importanti, perché conferire in discarica diventava una cosa tecnicamente molto ma molto più difficile di come si è risolta. Quindi anche da questo punto di vista, questi aspetti nuovi con i quali ci siamo confrontati la prima volta, per noi sono state foriere di ulteriori soddisfazioni, perché ve ne racconto una. Noi la settimana scorsa abbiamo avuto gli accertatori del RINA, che periodicamente, una volta all'anno, vengono per capire se l'azienda ha delle criticità o meno. Loro fanno delle prove a campione, e una delle prove è stata proprio quella di chiedere di seguire uno di questi operatori che faceva il servizio Covid. L'ispettore era un ispettore che proveniva da Piacenza, quindi una zona massacrata da questo genere di situazione, e ci ha fatto i complimenti perché come l'operatore ha gestito tutta la situazione e quant'altro. Quindi per noi è un motivo veramente di grande soddisfazione. Come pure, ad esempio, alcune modalità che abbiamo iniziato ad utilizzare durante il periodo Covid, un po' il telelavoro, ma in parte anche le modalità di approccio e di confronto con i cittadini, quindi il semplice appuntamento, si sono rivelati, non dico vincenti, ma un esperimento ben riuscito che probabilmente, anzi molto probabilmente, continueremo anche per il futuro, cioè anche nella cosiddetta normalità, perché abbiamo scoperto che nei 3 mesi non c'è stato nessun genere di problematica che non si sia potuta risolvere online o con degli appuntamenti che vengono dati addirittura in giornata, perché i flussi sono calati in maniera importante, quindi con il telelavoro e con le possibilità di confrontarsi al telefono o tramite mail si risolvono molte problematiche che prima magari per pigrizia si approcciavano solo nello sportello. Adesso siamo arrivati a un punto dove l'appuntamento addirittura può essere o il giorno stesso o il giorno dopo, quindi abbiamo i clienti che sono soddisfatti e i nostri operatori che sono più tranquilli, perché comunque anche le modalità di confronto sono sempre delle modalità abbastanza, insomma, pesanti anche dal punto di vista medico, poteva essere non sanitario, quando invece adesso sono molto più tranquilli da questo punto di vista. Quindi è una modalità che continueremo a fare anche dopo, quindi qualcosa ci ha insegnato. Ci sono state, inutili dire, ulteriori spese che non avevamo preventivato, perché come potete capire quelle modalità di raccolta fatte per certe tipologie di persone con certe modalità sono estremamente molto più onerose della raccolta tra virgolette normale che facciamo per tutti. Quindi quello è quello che ci ha insegnato. Adesso siamo arrivati, ritornati ad una normalità su tutti i settori, sono ripresi i cantieri che per forza di cose sono stati interrotti, perché molte squadre che erano, molte ditte che erano di fuori, appena c'è stato chiaramente il lockdown, sono fermati. Poi quando potevano riprendere abbiamo avuto dei problemi nel gestire la vita di queste persone, perché i ristoranti non funzionavano, gli alberghi non funzionavano, quindi anche le ditte che dai primi di maggio potevano riprendere i lavori li hanno dovuti posticipare, perché non avevano le modalità per poter in qualche modo far soggiornare i loro dipendenti. Quindi adesso siamo pieno regime su tutto, e quindi siamo contenti che intanto è passato, anche dal punto di vista sanitario non abbiamo avuto grossi problemi, c'è stato un lancio giornalistico su un presunto focolaio che si è rivelato più una bufala che altro, perché non c'era nessun focolaio, c'era semplicemente un tot di persone che hanno usufruito della legge 104 e che la legge 104 in quel frangente lì permetteva un permesso di 15 giorni piuttosto che i 3 classici al mese, e questo ha provocato un vuoto di 14-15 persone che sono state a casa, ma era per tutt'altro motivo che è quello legato al Covid. Quindi anche il fatto di poter in qualche modo tutelare i dipendenti per noi è la priorità in primo luogo, e ci siamo riusciti anche lì, perché le modalità ci hanno permesso in pratica di non interrompere nessun servizio e di mantenere un costante numero di persone per le operazioni che servivano. Quindi siamo contenti.
Adesso passo la parola a Luca, lo ricordiamo, con noi il presidente di ASET S.p.A. Paolo Reginelli, poi dopo andremo anche su altri temi, un po' l'accennato, nel senso che ciclicamente l'ASET ogni tanto deve fare delle precisazioni, è così, è così. Luca.
Sì, Presidente, intanto ha risposto un po' alla domanda che volevo fare, ovvero gioco forza, si è dovuta rimodellare mettendo in campo anche nuove modalità, molte, alcune delle quali verranno portate avanti anche in fase sì. post-Covid, perché appunto favorevoli, eccetera. Tiro invece fuori la nota negativa che riguarda in realtà indirettamente ASET, ovvero parlando di inquinamento e di sporcizia, abbiamo visto che in questo periodo è pieno di mascherine, guanti, che le persone non sanno bene dove gettare, oppure c'è proprio maleducazione da questo punto di vista. Spesso siamo qui a ricordare che in realtà c'è molta collaborazione da parte del pubblico. Diciamo che da questo punto di vista cosa si può fare? ASET ha anche un ruolo sociale in questo, ovvero nel sensibilizzare le persone a non inquinare, ovvero a collaborare con voi.
Ma guarda, per quanto riguarda i volumi di questi nuovi materiali che prima non utilizzava quasi nessuno, che adesso invece esatto. sono diventati la quotidianità, quello che si vede in giro alla fine non è neanche così, diciamo così, che si possa rimarcare più di tanto, perché alla fine, considerando che c'è l'uso quotidiano, che sono usi e getti e quant'altro, la maggior parte, quindi si poteva anche prevedere un ammasso ulteriore ed un impatto ulteriore. Adesso, dopo i primi momenti, quando c'erano dubbi su dove conferirlo quant'altro, col discorso comunque dell'indifferenziato, vediamo che insomma si notano comunque delle mascherine in giro, come si notano le cartacce, come si notano le lattine, via discorrendo, non c'è più una massa di questo materiale abbandonato per vari motivi e tutto. Poi l'uso dei guanti è stato un uso che si è, secondo me, interrotto di molto, perché non vediamo più quell'impatto che ci poteva essere i primi giorni o quando la gente andava a fare spesa con i guanti e quant'altro. E quindi anche su quello, parlare di normalità, non è possibile parlare di normalità perché erano prodotti che prima non esistevano e non venivano gestiti, però una quotidianità che inizia a essere più tendente alla normalità che all'eccezionalità.
Che, se non ricordo male, all'inizio della pandemia avevate fatto un appello a non gettare in giro, sia da un sì. punto di vista del decoro che di igiene, ma anche dal punto di vista della salute, perché magari insomma, sì. non aiutava.
Sì, perché non sapevamo ecco. chi le gettava, esatto. com'era, come non era e tutto. Adesso devo dire che insomma, poi insomma non è merito nostro, però il discorso del distanziamento, il discorso ormai delle modalità che la gente ha preso, come ha preso le modalità di distanziamento, si è educata un po' anche sulle modalità di gestione di questi nuovi, chiamiamoli apparecchi, chiamiamoli mascherine che praticamente hanno utilizzato.
Allora, senti, Presidente, poi arriviamo ai temi caldi, caldissimi e recenti, che riempiono le pagine tutti i giorni dei quotidiani. Però non tantissimo tempo fa avete, ASET, pubblicato, anche tu chiaramente da Presidente, i dati sulla raccolta differenziata 2019, un bel 74,9%, eppure non va bene.
No, non va bene.
È una battuta.
Va benissimo, perché allora è molto interessante questo 74,9% per tutta una serie di motivi. Il primo, perché abbiamo aumentato di 4 punti. No, e non è poco da un anno all'altro. Il secondo, perché in tutte le città superiori ai 40.000 abitanti, con un impatto come quello che ha il turismo su Fano e le manifestazioni che ci sono a Fano, raggiungere quelle medie lì è estremamente difficile, perché quelle medie lì, ricordiamole, vengono ponderate sugli abitanti, sui residenti. Okay? Quindi in una manifestazione come il Carnevale, che in 4 domeniche ti fanno arrivare 150.000 presenze, non saranno tutte fuori dalla città, comunque una maggior parte che viene da fuori, quando parli di feste continuativamente dal primo di luglio, come gli altri anni è stato così, tra sagre, feste e quant'altro, c'erano le feste che durano tutta l'estate. Quindi con questi impatti qui è molto difficile mantenere delle medie molto alte, e noi ci siamo riusciti. Poi una cosa che ci fa particolarmente piacere è che, se guardate tra le righe quei risultati, abbiamo dei risultati eclatanti per quanto riguarda certe tipologie di prodotti che sono estremamente pericolosi, vernici, solventi e quant'altro, dove quello che viene raccolto a Fano è una percentuale molto ma molto maggiore della percentuale dei residenti di Fano in confronto a quello che viene raccolto nella regione Marche. Addirittura ci sono dei prodotti che al 50% vengono raccolti a Fano e l'altro 50% in tutto il resto della regione Marche. Quindi questo vuol dire che c'è dietro una grande educazione. Ci interessa molto anche perché noi abbiamo sempre creduto che la metodologia che utilizziamo da sempre, che è quella della raccolta porta a porta per qualche prodotto, parliamo dell'umido, e della raccolta di prossimità per il resto, secondo noi è la soluzione migliore per avere dei buoni risultati e per avere anche delle tariffe più economiche di altri generi di servizi, perché noi possiamo andare anche un operatore per casa che spiccia anche le faccende e che lecca anche la carta dello yogurt per far capire come devi fare, però poi dopo sono dei costi, ok? Quindi da quel punto di vista lì bisogna sempre cercare di contemperare le due cose, anche perché poi quando si eccede con le modalità di raccolta, molte volte le forze e le energie che si utilizzano per quella piccola percentuale in più non va a paro con i disagi che crei dal punto di vista ambientale, usure, consumi e quant'altro. Quindi è stato molto interessante perché abbiamo visto che altre realtà, ad esempio nella regione che porta avanti delle tipologie di raccolta come la raccolta porta a porta spinta su tutti i prodotti, la carta te la vengono a prendere a casa, il vetro te lo vengono a prendere a casa, la plastica te la vengono a prendere a casa, l'umido te lo vengono a prendere a casa, le percentuali sono più basse delle nostre. Quindi vuol dire che la cosa più importante è chi fa la differenza è sempre la testa delle persone, quindi l'educazione e il fatto di cercare di agevolare in qualche modo la volontà che hanno queste persone. Per noi sono dei risultati inaspettati, anche perché poi siamo doppiamente contenti perché questa linea delle modalità di raccolta è un po' quella seguita un po' in tutta la provincia, e abbiamo visto che la provincia di Pesaro ha fatto dei salti importanti in tema di differenziato, tutti i comuni, da noi ci sono dei comuni che sono arrivati all'80, altri, è molto più facile arrivare a delle grandi percentuali quando i comuni sono piccoli, però vuol dire comunque che dietro c'è una volontà, c'è un sentire comune che ti porta a raggiungere questi obiettivi e ad impegnarsi in quella strada. Quindi nessuno guarda dietro, ma tutti guardiamo in avanti, e quindi il raccogliere questi obiettivi di volta in volta non fa altro che rafforzare la volontà degli operatori, ma anche dei cittadini, perché penso che sia una soddisfazione per tutti.
Allora, arriviamo ai temi dei temi, che tanto sappiamo che oggi in parecchi ci guarderanno dopo, perché voglio sapere cosa dice il presidente di ASET. Intanto su un punto, il famoso biodigestor.
Voi siete fortunati.
Noi abbiamo una grande... Potremmo avere anche lo scoop, chissà, non so, dipende da quello che dice il presidente.
Ci avete lo scoop perché oggi è partita proprio l'aggiudicazione al piano di fattibilità. E si è concluso un termine di 15 giorni per la produzione di ulteriori documenti che abbiamo fatto all'azienda che aveva fatto l'offerta economica e tecnica migliore. Hanno provveduto al controllo di tutti i documenti ed è stata affidata ad una ditta di Milano che si chiama Montana, che è un'azienda leader dal punto di vista della gestione degli impianti, dalle discariche agli impianti di depurazione, agli impianti di biomassa e tutto. Quindi da domani in avanti, anzi da oggi, ci sarà questo famoso termine dei 30 giorni, 25, adesso non ho visto la lettera di invio, entro il quale ci dovranno consegnare il piano di fattibilità dove si individuerà il luogo più consono per costruire l'impianto di biodigestione. Quindi siete stati fortunati.
Senti, poi passo la parola a Luca, Presidente, però siccome sono anche in tanti che magari non lo sanno di cosa stiamo parlando, ecco. E te
mi hai anticipato la domanda. Va benissimo.
Ecco. Possiamo un attimo raccontarlo, perché sono in tanti della provincia che ci seguono, però leggono magari il titolo e non sanno.
Ma difatti questo è un problema che un po' abbiamo anche noi, perché molte volte non ci rendiamo conto che certe cose di cui parli quotidianamente poi non arrivano sempre dappertutto, e comunque c'è anche una certa curiosità. Qui partiamo da un problema, e quindi dall'obbligo di conferire l'umido, tutto quello che è organico. Okay? Mm. C'è un obbligo, c'è una normativa specifica che dice che sei costretto a conferirlo. E dove si conferisce? Nei biodigestori, cioè in questi impianti che trasformano l'umido, ok, una sorta di, te lo dico in breve, una sorta di yogurtiera, dove da questo materiale viene uscito in gas da emettere in rete per autotrasporto, gas metano, okay, e compost che viene utilizzato nella coltivazione e anche nel, nel rendere più efficace e più produttivo i terreni che sono sottoposti magari a sfruttamento, tipo i vigneti o tipo i frutteti e quant'altro, e comunque nell'agricoltura in generale. Quindi è un progetto che, al quale siamo stati sempre dietro, riteniamo che sia una grande risorsa perché intanto si tratta di un esempio puro di economia circolare. Abbiamo un problema che le tariffe di conferimento sono sempre più alte perché gli impianti sono sempre sono quelli, mentre invece la capacità di differenziare, la capacità di conferire aumenta perché anche molte realtà al di sotto delle Marche iniziano a portare avanti campagne importanti di raccolta di questo materiale. Qui c'è una sorta di Rubicone ancora, c'è un'Italia spaccata dal Rubicone in su e dal Rubicone in giù. Dal Rubicone in su c'è un proliferare di questi impianti perché sono intanto un'occasione, sono un affare nel vero senso della parola, cioè sono una vera occasione di economia reale perché sia per i costi di conferimento che per la possibilità di mettere questo gas metano in rete per autotrasporti e le agevolazioni che ci sono perché è una modalità col quale si cerca di limitare le dipendenze dell'Italia dalle fonti energetiche che provengono da paesi esteri, ok, e non mi sembra manco male come idea. Quindi questo fatto qui lo rendono estremamente ed economicamente importante questo impianto. Ci interessava avere in mano un impianto del genere per poterlo gestire, ok? Ci rendiamo anche conto che da soli è molto difficile costruirlo perché intanto dal punto di vista anche economico ci vogliono degli impianti, ci vogliono degli investimenti estremamente corposi. Non è il nostro mestiere quello di costruire questi impianti, quindi ci dovremmo affidare in tutto per tutto ad altre realtà. Gestirlo ci interessa molto, ok? Quindi ci interessa conferire e gestire questi impianti perché riteniamo che possa essere il modo per poter garantire delle tariffe più eque agli utenti e ai comuni soci. Quindi si tratta di un impianto sul quale noi crediamo molto e si tratta anche di portare avanti insieme all'azienda Marche Multiservizi una visione unica per capire quale potrebbe essere il sito più adatto, perché qui parliamo di dimensioni provinciali, non perché ci piace da noi, ma perché c'è una direttiva da parte della Regione Marche che vede questi impianti come ubicati uno per provincia, per evitare grandi ammassi di camion che vanno avanti e dietro, quindi per cercare di rendere anche più ecologico tutto il sistema. È un sistema che diciamo così non provoca nessun genere di perdite o di uscite né fonti di inquinamento, perché anche una parte che viene tra virgolette scartata, la famosa anidride carbonica, può essere anche quella riconvertita e rivenduta a parte ed essere utilizzata ad esempio nella farmaceutica oppure nel settore alimentare. Quindi è una grande innovazione, una cosa estremamente.
Allora, poi passo la parola a Luca. Intanto lo scoop ce l'ha dato e forse ne avremo anche un altro, non lo so, con la prossima domanda che farò. Ma possiamo anche dire ufficialmente che però al momento non c'è il luogo esatto.
No,
dove... non c'è.
Il compito è quello dell'azienda che abbiamo individuato e che dovrebbe in pratica identificare quali dei tre siti fatti in base alla prefattibilità può essere quello più idoneo per un impianto del genere dal punto di vista della resa, della viabilità, di tutta una serie di condizioni che loro sanno meglio di me.
Luca,
quindi le polemiche le possiamo spostare.
Sì, 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 le polemiche ce le avremo tra un mese, non vi preoccupate.
Vai pure.
No, mi viene anche da fare una riflessione perché il Presidente lo conosciamo da un po'. E ricordo bene che c'è un tratto distintivo, ma lo dico oggettivamente, Presidente, della tua Presidenza è sempre stato un po' quello di ogni tanto di cercare una giusta sfida. Mi pare che questa sia un'altra sfida che segna la tua presidenza.
Guarda, non è una questione di presidenza o non presidenza, è una questione che in questo mondo qui chi fa la differenza sono chi gestisce gli impianti, perché ormai la manodopera, tutto quello che è la mira raccolta è una cosa che per la quale sia sempre più difficile essere competitivi. Si sta sul mercato e si è competitivi se si gestiscono gli impianti. Se si gestiscono gli impianti si possono avere dei ritorni economici interessanti dal punto di vista ambientale, ma anche dal punto di vista economico, che poi si può tramutare tranquillamente o in aiuti che dai ai comuni soci, oppure in abbassamento.
Quindi alla comunità?
Esatto, comunque su tutte cose nelle quali non decidiamo noi, ma decide la politica, quindi abbassamento delle tariffe e quindi risorse per le varie amministrazioni.
Ecco, allora adesso arrivo l'altra domanda calda della giornata, tanto il Presidente lo sa già dove voglio arrivare, però tutti i giorni, ormai adesso è tornato ciclico a questa cosa, intanto riappare, però vogliamo sapere adesso il punto di vista, visto che ce l'abbiamo qua del Presidente, questa famosa fusione, ASET, Marche Multiservizi.
Qui non c'è nessun scoop.
Qua non c'è lo scoop.
Perché non c'è nessuna non c'è nulla di famoso e non c'è nessuna fusione. C'è semplicemente, perché penso che sia un nostro dovere, il dovere di chi amministra in questo momento questa realtà, perché prima di fare un ragionamento su quello che si vorrebbe fare bisogna anche immedesimarsi nella nostra realtà. La nostra è una realtà provinciale, okay, di una provincia che ha 350.000 abitanti nel suo insieme, okay, che rappresentano la metà di un quartiere di Roma molte volte, okay, per la quale ci sono due aziende, okay, che si spartiscono il territorio, diciamo così, alla grossa, un terzo e due terzi. Okay? Quindi abbiamo due debolezze. Okay? In questo momento, siccome le modalità di costruzione degli impianti, di investimenti sugli impianti, sono delle modalità estremamente onerose, estremamente impegnative, si vuol guardare un po' se il vicino ha le nostre stesse priorità e ha intenzione di spendersi in questo tipo di impianti, perché fare due impianti di piccole dimensioni è molto ma molto più diciamo così sfavorevole che fare un impianto di dimensioni che possa accontentare entrambi. Quindi abbiamo delle esigenze in comune, perché l'idrico, noi gestiamo l'idrico per tre comuni, loro gestiscono per tutto il resto della provincia, i fiumi sono quelli, le fonti di captazione sono quelle, quindi quando parliamo di modalità di approccio per collaborare, se ne parla solo ed esclusivamente per garantire ai cittadini un benessere che altrimenti non si potrebbe garantire. Quindi ci sono delle modalità con le quali ci sono dei progetti, degli investimenti in comune per quanto riguarda l'idrico. Non ci nascondiamo che ci piacerebbe avere anche un progetto, quindi una collaborazione per quanto riguarda il biodigestore, come per il TMB, come per tanti altri impianti, che altrimenti sarebbe molto difficile che ogni azienda riesca in qualche modo a costruirsi. Non dimenticatevi che qui noi abbiamo paura di quelli che stanno di là di Fosso Signore, quelli di Fosso Signore hanno paura di quelli che stanno di là dal Rubicone, quelli che stanno di là dal Rubicone hanno paura di quelli che stanno di là dal Po, quelli che stanno di là dal Po hanno paura di quelli che stanno sopra le Alpi, perché il vero problema sono quelli là, cioè è l'Europa che ha delle compagnie che hanno 20 milioni di utenti, qualcuno anche 120 milioni di utenti, che hanno delle modalità operative completamente differenti e che se gli interessa veramente entrare in un territorio lo possono fare in qualsiasi momento. Penso che questo sia un problema che abbiamo tutti, quello cercare di comunque preservare i territori, perché riteniamo che noi siamo meglio degli altri nel poter mantenere i rapporti col territorio e per capire quello che serve al territorio. Quindi riteniamo che finché è possibile collaborare per renderci più forti insieme è la cosa migliore da seguire. Quindi
collaborare. Ecco, punto, ha risposto. Luca?
No, non ha risposto. La domanda che voglio fare io, no, in realtà non voglio fare una domanda scomoda, perché mi rendo conto dal discorso che ha fatto il Presidente che una risposta precisa, netta, quantomeno non c'è, perché per collaborare è necessaria una fusione? No. Per proteggersi le spalle da grandi colossi, eccetera, è necessaria una fusione? Forse sì, insomma, quindi diciamo, mettendo i pro e contro sulla bilancia, non c'è una netta, diciamo, risposta a questo che può essere un enigma in un certo senso.
Ma guardi, per adesso noi cerchiamo di collaborare, perché riteniamo che questo sia il momento di fare queste scelte qui. Poi ci sono anche delle normative a livello regionale, perché si parlerà di operatore unico per quanto riguarda la gestione dell'igiene urbana, quindi molte scelte dipenderanno anche dal quadro normativo che si andrà a sviluppare. Ci sono delle condizioni per le quali ognuno può rimanere esattamente com'è e c'è una garanzia anche dal punto di vista normativo che non ci sono problemi, è un conto. Se vediamo che questo genere di garanzie non ci possono essere per un futuro, ritengo che sia un nostro dovere, addirittura un obbligo, iniziare a ragionare per fare in modo che questa società rimanga sempre un punto di riferimento per i comuni e anche per il futuro possa in qualche modo garantire la propria esistenza, perché sennò qui ognuno, se pensiamo al lasso temporale di 2 anni, perché a me mi sono rimasti 2 anni, 2 mandati, 2 bilanci, quindi uno potrebbe anche benissimo non fare assolutamente niente e fare in modo che ci pensi sempre quello che viene dopo. Però io ritengo che indipendentemente da quello che si debba fare o non si debba fare, iniziare un percorso dove si capisce se si può collaborare per la gestione di determinati impianti sia un atto dovuto.
Ci vuole il finanziamento prima del matrimonio, no?
Sì, ma poi anche perché fino adesso ci siamo sempre trovati in maniera... Noi abbiamo aiutato loro, loro hanno aiutato noi, quindi non ho mai visto grosse tensioni. Alla fine parliamo esattamente lo stesso linguaggio perché le cose sono le stesse, i problemi sono gli stessi. I problemi sono quelli dell'idrico, i problemi sono le modalità di raccolta e penso che insomma gli obiettivi siano gli stessi.
Se chi vivrà vedrà e poi le cose si fanno con la calma e con i ragionamenti e non con le ansie. Detto ciò, adesso faremo la rubrica ASET precisa, no, la fa una battuta, perché cosa di 2 giorni fa, critiche per la nuova modalità di raccolta della carta a Sant'Ippolito. C'è stata già la replica di ASET ieri, se non sbaglio, però visto che il Presidente sei qui, anche dico da Sant'Ippolito ci guardano.
Ah no, non è. No. Allora, intanto noi non abbiamo fatto nessuna critica alle modalità di raccolta di Sant'Ippolito, sia ben chiaro. Sant'Ippolito è un comune socio, c'è un sindaco, hanno la piena autonomia e autorità come tutti i comuni soci, perché funziona così, che noi ogni anno praticamente i comuni decidono, fanno il cosiddetto PEF, piano economico finanziario, compreso il comune di Fano, dove ci dicono quali sono le loro richieste e sulla base di quella si rimodula il servizio, si mantiene o vogliono, che ne so, il CRD piuttosto che non averlo e quant'altro. È venuto fuori che il comune di Sant'Ippolito ha cambiato la tipologia di raccolta, cioè lì c'era una tipologia di raccolta del porta a porta relativo alla carta, ok, e loro hanno deciso che preferivano la raccolta stradale con il classico bidone rosso della carta insieme agli altri bidoni. Queste sono le scelte intanto legittime, sono delle modalità che comunque in parte tutti hanno cambiato, perché se voi vi ricordate all'inizio quando è nata questa cosa ad esempio della carta, sia a Pesaro che a Fano c'erano i buoni per la piantina, i buoni sconto, perché tu all'inizio per educare le persone, per farli differenziare la carta dalla plastica,
dargli la caramella,
dovevi in qualche modo portare avanti quella cosa lì. Poi col passare del tempo determinate modalità sono entrate nella testa delle persone e non c'è stato più bisogno della caramella e quindi poi hai cambiato, hai modificato la statuto. Qui tra l'altro noi il nostro servizio è un servizio che abbiamo subbloccato praticamente ad un'altra azienda che a sua volta fa riferimento a delle cooperative sociali, ok? Noi quando abbiamo saputo che c'era questa modalità che cambiava abbiamo chiaramente avvisato chi dovevamo avvisare, cioè quelli che dipendevano da noi da questo punto di vista. Non è stato fatto il passaggio alle cooperative perché non l'abbiamo mai fatto il passaggio alle cooperative se non erano indicate da noi, ok? Quindi in questa filiera abbiamo avvisato che di competenza, le tempistiche sono state quelle. Poi vedo insomma che si parla di utilità sociale e quant'altro. Io dico solo questo: noi abbiamo già dei problemi a fare le cose che dobbiamo fare noi per statuto e per funzioni, ce la mettiamo tutta, però che ci sostituiamo ai servizi sociali mi sembra un po' non è roba nostra, non lo sapremo fare, ok? Abbiamo sempre cercato di collaborare in ogni modo con le associazioni e la prova è che ad esempio la gestione del verde che abbiamo per una consistente parte per statuto viene delegato poi a delle cooperative, ok? E quello è la norma che abbiamo sempre applicato in qualsiasi momento. Quindi con questa famosa cooperativa stiamo collaborando per altre cose, abbiamo già collaborato in passato, quindi penso che ci siano delle difficoltà. Io penso che queste difficoltà qui bisogna abituarsi, perché saranno sempre di più, sempre più marcate, perché se guardate un po' come gira il fumo, le difficoltà che hanno i comuni sono sempre più pressanti. Abbiamo una serie di comuni che fanno fatica a gestirsi, quelli grandi, quelli piccoli a maggior ragione, quindi da qualche parte sono costretti a tagliare. I tagli che fanno la maggior parte delle volte vengono fatti anche nei nostri confronti, ed è una specie di bagno di sangue che colpisce un po' tutti, purtroppo. Quindi penso che il modo migliore di ragionare su queste cose sia ragionarci veramente, non partire per schemi dove ognuno vuole rimanere in qualche modo isolato e senza nessun svantaggio in queste determinate situazioni qui. Qui saranno delle situazioni, abbiamo visto un po', anche noi quest'anno abbiamo avuto il bilancio, è stato approvato i primi di giugno, è un bilancio bellissimo, migliore degli altri anni, però abbiamo visto insomma che i primi conticini che abbiamo fatto sull'idrico di quest'anno, sulle problematiche del Covid, su una serie di situazioni, prevediamo un anno prossimo che sarà molto, ma molto, ma molto peggio di quello di quest'anno. Quindi sono tutte situazioni che noi possiamo anche bendarci gli occhi e andare avanti all'impazzata, però secondo me invece dobbiamo anche renderci conto di dove andiamo a trovarci tra 6 mesi, un anno e quant'altro, e quindi sulla base di quello ognuno fa le proprie scelte. Il Comune di Sant'Ippolito ha fatto una scelta pienamente legittima e noi siamo andati dietro, punto, basta.
Luca, vai pure. Ok, e siamo quasi verso il finale, poi dopo volevo fare anche una riflessione più ampia così con il presidente Reginelli, con il presidente di Asset SPA, ma adesso momento novità, basta, non siamo più ostili, è finito con tutte le critiche, robe varie.
C'è di peggio.
Ecco,
succede a chi fa presidente.
C'è di peggio, c'è di peggio.
Esatto. Allora, Junker, ne ho parlato già diverse volte quando sei stato ospite qua da noi, questa applicazione, c'è una novità.
Sì, c'è una novità che arriverà a tutti, chiaramente a tutti quelli che l'hanno già scaricata, ovviamente è una nuova opportunità con la quale basta semplicemente fotografare l'oggetto e ti viene fuori la modalità con la quale devi andare a conferire quell'oggetto. Quindi è una cosa secondo noi sempre più utile, perché già il fatto comunque dei codici a barre, il fatto comunque dell'elenco dei prodotti era un ausilio, adesso è ancora più immediata, perché solo fotografandola ti dà gli estremi e le modalità di conferire. Quindi per noi questo è stato un altro successo, perché siamo arrivati quasi al 20% delle utenze che l'hanno scaricata. E vediamo, ci abbiamo dei report quotidiani sia per il Comune di Fano che per gli altri comuni che l'hanno adottato, dove vediamo 3 tipologie di voci. La prima, la ricerca dei luoghi di interesse. Okay, quindi io sono qui e ho la lattina della birra, dov'è il bidone per l'alluminio più vicino, okay? E su quello arriviamo a 90, 100, 120 richieste al giorno, okay? Un altro è quello di capire l'origine del materiale, okay, con il lettore ottico, e anche quello siamo sui 100, 120. E l'altro è quello di capire che materiale è, perché poi c'è anche un terzo sistema, che è quello che tu invii la richiesta e ti rispondono dopo qualche giorno, quando c'è un elemento che non c'è il codice a barre e non viene contenuto nell'elenco di quelle della ricerca che si fa parte. Quelli è sempre più basso, perché poi la gente man mano che si abitua. E per quanto riguarda gli utenti, abbiamo una media di 4-5 utenti al giorno che scaricano questo app. Quindi ci crediamo molto, faremo in modo anche di implementare dal punto di vista conoscitivo questo app. Già pensiamo a parlarne anche negli stabilimenti balneari, insieme alle modalità del Covid e quant'altro. Quindi siamo contenti, è un bel sistema e quindi facilita ancora di più la volontà dei cittadini di poter conferire regolarmente i materiali.
Anche perché lo smartphone ce l'hanno ormai
tutti. Tutti. E chi lo
con
usa?
La connessione.
Esatto, ma le persone anziane, adesso non so qual è più il limite dell'anzianità, perché
non lo sappiamo nemmeno.
Vedi delle persone di 70 anni che sono estremamente non abili, però sanno benissimo utilizzarlo per le cose che gli interessano, e vediamo richieste online per i farmaci, le modalità di scaricare le ricette, ormai c'è tutto un mondo che si è sviluppato con questi sistemi qui, anche per persone che prima erano considerate fuori da questo genere di platea, quando invece non è vero, c'hanno i gruppi tra persone, c'hanno i loro gruppi, si prendono le loro informazioni, scaricano i contenuti, quindi è una cosa che veramente si dovrebbe applicare anche per tante altre modalità.
No, lo diciamo che neanche noi lo sappiamo, nel senso che e poi primo nasce proprio anche perché ci siamo resi conto, Presidente, col tempo, col nostro lavoro, che ormai il web, l'informazione stessa è arrivata ovunque, sì. Cioè non c'è più un limite d'età, vediamo che questo target è sempre più di anno a anno sempre più ampio, e dati italiani dicono che, se ricordo bene, quasi la totalità almeno ha un profilo su un social, insomma, quindi questo fa capire, quando si parla di non c'è più un limite, quasi tutti hanno uno smartphone, lo usano parecchio, alcuni magari troppo, però ecco, l'applicazione Junker è attualissimo come discorso.
Sì, se l'applicazione, diciamo anche con questa funzione di riconoscimento, funziona fuori dai comuni che sono...
Sì. Allora sì, perché questo intanto è un sistema che utilizzano anche altri comuni, quindi che ne so, se c'è il turista di Monza che viene e l'ha scaricato a Monza, viene giù e questo si adatta in automatico al comune di Fano e ti dà le modalità, ti cambia tutte le modalità che ha, quindi per quanto riguarda il conferimento. Questo è estremamente interessante per noi, anche perché l'estate è un periodo critico, specialmente in alcune zone dove ci sono molti appartamenti, dove ci sono i campeggi, quindi gente che ci sta una settimana difficilmente si adegua ai vari volantini che prima mandavamo sulla raccolta, al martedì c'è quello, al giovedì c'è quell'altro, al venerdì c'è quell'altro ancora. Con questi sistemi qui invece vengono estremamente facilitati, perché non hanno bisogno di adattarsi a niente, vedono semplicemente le comunicazioni che gli arrivano, e quindi è estremamente interessante.
È un modo diretto per parlare, esatto. È vero, un dialogo con gli utenti, con gli utenti. Ecco, siamo veramente nel finale di questa lunga intervista, ma tanto dopo tanto tempo c'era un po' di cose da raccontare, ma ce ne saranno ancora tante nei prossimi mesi e tanti altri momenti. Però ecco, tornando un pochino prima, qual è la visione, Presidente, che hai per quanto riguarda, ecco, il mondo generico di ASE? Cioè, prima facevi riferimento a questi grandi colossi europei, no? Penso che uno come te, che cerca sempre di anticipare i tempi, un po' questo che è il segno che hai dato da appena avuto il mandato da Presidente, ecco, che visione hai?
Ma guarda, secondo
cioè, queste
me...
realtà così nei territori, fra 50 anni ci saranno più, fra 20 anni, tra 10 anni?
Già, le può salvare solo la tecnologia, secondo me, cioè, se hanno una tecnologia capace di mantenersi e quant'altro, quindi degli impianti e tutto, potranno comunque dire la loro, avere una modalità di poter partecipare. Se, perché noi ci sforziamo anche di portare avanti la metodologia della raccolta stradale piuttosto che porta a porta, perché per noi il porta a porta svilisce anche il personale, perché intanto da un punto di vista i costi sono eccessivi, sono molto importanti, ma poi noi abbiamo fatto dei calcoli con i quali il nostro operatore che fa l'umido in un turno fa dalle 260 alle 300 operazioni, 320 operazioni, d'estate, d'inverno, al giorno e alla notte, ok? Piove o c'è il sole, vuol dire fermarsi, caricare, buttare su, cioè quella gente che quando ha 50 anni ha dei problemi, ed è difficile anche riutilizzarli o utilizzarli in maniera diversa, perché non è una realtà nella quale dici vabbè, c'hai 200 amministrativi, quindi un buco glielo trovi, tra virgolette.
Sì.
Quindi, mentre invece riteniamo che anche la formazione del personale dal punto di vista professionale sia veramente riuscita, perché cioè veramente sia l'uovo di Colombo, perché preferiamo avere una persona specializzata che guida un camion da 200.000 euro e che da sola si fa due quartieri o tre quartieri, piuttosto che avere 10 persone che girano con la scopetta o con la raccolta del bidoncino e via discorrendo. Quindi, poi c'è un altro punto da precisare, che quel genere di raccolte lì, quel genere di personale lì, è sempre più difficile essere competitivi con quelle modalità lì, perché sappiamo benissimo che il privato, che è molto più competitivo del pubblico, purtroppo. Questa è una modalità che non abbiamo scelto noi, nel senso che si fanno partecipare anche le aziende private, quindi hanno dei costi di gestione del personale sicuramente inferiori ad un'azienda pubblica, perché da noi, come deve essere, è tutto sempre garantito. È garantita la formazione, è garantita
le tutele.
Tutte le tutele, come giustamente deve essere. Non tutti in questo mondo qui utilizzano lo stesso metro nostro, e quindi poi gioco forza si è più o meno competitivi, cosa che non sarà nel momento in cui si gestiscono praticamente gli impianti. Poi per il futuro non vuol dire comunque creare una cosa enorme o quant'altro, però comunque essere collegati, fare rete, fare comunque riferimento ad altre realtà, partecipare alla gestione di impianti e quant'altro, penso che sia una bella prospettiva.
Ecco, però nel senso non vedi nella modalità di questi grandi colossi un futuro nella loro applicazione ai nostri territori, cioè nell'arrivare
ma non lo so.
Tu prima hai parlato dei grandi gruppi.
Ma io ti ho fatto un po' un quadro generale di quello che sta succedendo in Italia. Poi gli interessi che può avere, che ne so, Monza e la Brianza sono diversi dagli interessi che può avere la provincia di Ascoli o la provincia di Pesaro. Insomma, lo capite anche voi, noi siamo 1,5 milioni in tutte le Marche, con una qualità di vita altissima, però dal punto di vista appetibile anche fare una rete su una provincia di Pesaro per 350.000 abitanti e farla a Monza su 350.000 abitanti vuol dire che te spendi un decimo di quello che spendi qui, perché le case sono più vicine, i nuclei sono abitati in maniera più importante, quindi anche quelle che da noi contano molto, che sono le spese di rete, perché di quello parliamo molte volte, hanno un impatto molto maggiore nella realtà nostra piuttosto che in realtà più densamente popolata.
Quindi insomma il modello virtuoso è quello attuale.
Il modello virtuoso è quello attuale, sì.
Ok, bene. Allora ci siamo veramente, ne abbiamo raccontate tante oggi, ma era giusto così. Quindi poi ci saranno tanti tanti altri momenti, anzi ce ne saranno ancora di più con NASET, però noi intanto ringraziamo il presidente Paolo Resinelli, l'avvocato Resinelli, per essere stato qua.
Grazie
con noi.
A voi per l'attenzione, per la pazienza che avete avuto.
Ma no. Ai prossimi momenti, perché tanto di novità ne arrivano tante. Noi continuiamo a raccontarle, a diffonderle con ASE, con il nostro portale di informazione, ma vogliamo che ci siano anche questi momenti qui, come ce ne saranno altri. Quindi ricordiamo l'appuntamento non di domani abbiamo altre cose da fare, quindi saremo però live giovedì, non alle 14.30 ma alle 16, e come piace a noi. Ci piace andare nei territori, e giovedì alle 16 saremo in diretta a Fano con il sindaco Massimo Seri. Quindi saremo a Fano con il sindaco Seri live dalle 16 su Primo, per continuare a raccontare la nostra bella provincia. Luca.
Primocomunicazione.it per rivedere e riascoltare questa puntata con ospite Paolo Reginelli. Ciao a tutti.
Ci vediamo.